Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti e questa è La Consulenza. Oggi parliamo di cure palliative. Diciamo che le cure palliative sono un insieme di interventi terapeutici che alleviano le sofferenze di un malato cronico, quindi affetto da malattie gravi o inguaribili, e offrono la miglior qualità di vita possibile fino alla fine. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti, che sono Omar Vanoni, direttore della Fondazione Hospice Ticino, il dottor Roberto Luraghi, che è medico specializzato in cure palliative, anche consulente per Hospice Ticino, e Luisella Manzambi, che è infermiera consulente appunto in cure palliative. Ringrazio tutti voi per essere oggi i nostri ospiti della consulenza. Con loro c'è anche Maria Grazia Buletti, giornalista specializzata e grande divulgatrice. Buongiorno anche a Maria Grazia Buletti.
Buongiorno.
Dunque, perché parliamo di cure palliative? Anche perché Hospice Ticino compie un grandissimo traguardo, un importante compleanno. Omar Vanoni, sono 25 anni che siete al servizio della popolazione.
Sì, buongiorno a tutti. Grazie mille dell'invito in studio a parlare un po' del nostro traguardo, ma soprattutto a parlare della disciplina di cui ci occupiamo. 25 anni sono tanti, è un bel traguardo che arriva da esperienze nate appunto regionalmente per la volontà di alcuni pionieri, soprattutto pionieri medici ospedalieri, che hanno pensato che sul territorio si potesse fare qualcosa del genere, come quello che è stato sviluppato poi con Hospice Ticino, che poi andremo a vedere. E da lì poi si è creata questa grande famiglia in fondo di operatori e operatrici sanitari che si occupano di pazienti a domicilio su tutto il cantone.
Ecco, visto che ha citato la storia, possiamo dire, magari anche qualcuno dice, 25 anni passano in un attimo, in fondo siete abbastanza neonati. Le cure palliative in generale sono nate solamente intorno agli anni 60, tra l'altro in Inghilterra, grazie a una dottoressa che era stata molto lungimirante e aveva fondato quello che era una sorta di primo hospice a Londra, con l'obiettivo proprio di curare la malattia, di prendersi cura delle persone nella loro totalità, anche quando erano malati cronici, erano malati che non potevano essere guariti, ma comunque curati nel miglior modo possibile, accompagnati, diciamo. In Ticino, Hospice, le cure palliative sono nate intorno agli anni 90.
Sì, diciamo che è un movimento che è nato e cresciuto dapprima negli ospedali, più chiaramente poi col passare del tempo, poi grazie a queste persone che hanno pensato proprio di dare continuità proprio alla presa in carico delle persone che poi soprattutto negli ultimi anni vogliono sempre più rimanere al domicilio, e quindi c'è questa volontà che si vuole rispettare del paziente e di stare con i propri familiari nella propria casa. Si è sviluppato partendo da Mendrisio, tra l'altro la prima antenna di Hospice Ticino era nata negli anni 90, nel 90-91 a Mendrisio, come prima esperienza. Si trattava di una realtà, non dico di volontariato, ma semi volontariato, perché comunque fortuna c'erano dei fondi che permettevano di finanziare queste piccole percentuali infermieristiche, mediche che erano attive sul territorio. Poi piano piano si è sviluppata anche nel Luganese in parallelo, e poi ci si è messi insieme dall'associazione Hospice Lugano con Mendrisio e con Bellinzona e Locarno, che sono state create un po' nel frattempo. Si è creata proprio l'associazione Hospice Ticino, che a Cotè aveva la fondazione Hospice Ticino, che gestiva il patrimonio di questa organizzazione. Quindi da una parte la parte operativa, che era l'associazione, più la fondazione, che permetteva di gestire il patrimonio, i fondi, che in fondo risalivano a delle donazioni avute diversi anni fa. E poi dal 2015 siamo un ente unico, Fondazione Hospice Ticino. C'è stata questa fusione tra le due realtà per motivi di stabilità, di continuità, di garantire un futuro comunque a questa realtà che si è sviluppata molto come si sono sviluppate molto le cure palliative.
Dottor Luraghi, lei medico specializzato in cure palliative, magari non tutti i nostri ascoltatori lo sanno che esiste proprio una specializzazione. Voi medici lavorate sia presso ospedali, cliniche che ospitano appunto questa specializzazione, e poi però siete anche i medici che fanno da ponte, da tramite tra la famiglia e l'ospedale, coordinando anche chi lavora proprio a favore del paziente.
Esattamente, buongiorno a tutti. Quello che ci tenevo, di cui è importante sottolineare, c'è proprio questa. Il percorso formativo, certo, è stato solo da pochi anni definito, perché prima non era formalizzato. Il paziente aveva una certa formazione, un FMH, a cui si aggiungeva un percorso formativo che solo recentemente è stato formalizzato e che prevede un percorso all'interno della clinica di cure palliative e all'esterno, grazie all'accordo con la Fondazione Hospice, per cui il medico che deve raggiungere lo Schwerpunkt, come si dice, deve avere un'esperienza sia intraospedaliera che extraospedaliera, perché si vedono i due lati della situazione. Lei all'inizio ricordava, senza citarla, Dame Cicely Saunders. Lei era la multidisciplinarità fatta in una persona: è stata infermiera, è stata assistente sociale, è diventata medico. In questo modo ha potuto vedere tutti i lati di quelle che sono la complessità di un paziente. E quindi noi cerchiamo oggi, con le cure palliative moderne, di replicare con degli specialisti, con dei professionisti, ognuno per il suo compito, di affrontare a 360 gradi quelle che sono le complessità del paziente, che possono essere anche nascoste. Non è soltanto il dolore, non sono soltanto i sintomi, sono problemi che coinvolgono, come dicevamo forse già prima, tutta la famiglia.
Diciamo che proprio il termine stesso, palliativo, deriva dal latino pallium, che significa proprio coperta. Esatto, quindi dà il senso anche di questo mantello, di questa coperta che avvolge il paziente, che lo scalda, lo coccola, lo cura, cerca di proteggerlo.
Se vogliamo, anche la figura di riferimento, il santo protettore, San Martino, era quello che ha diviso il suo mantello con il povero, con il malato, con la persona in difficoltà. Quindi la capacità di coprire i sintomi non si possono nascondere. Ripeto, le cure palliative sono rivolte a pazienti che hanno un percorso di una malattia che purtroppo limiterà prima o poi la sua prognosi, ma questo non vuol dire che non si dice più come una volta: non c'è più niente da fare, allora si fanno le cure palliative. Da lì in poi c'è tantissimo da fare, e non è solo il medico, non è solo l'infermiera, è l'assistente sociale, persino il fisioterapista, il nutrizionista, il consulente spirituale e lo psicologo, il psico-oncologo, se è un paziente oncologico.
Quindi davvero curare il paziente non nel senso di guarirlo, ma curarlo a 360 gradi, prendendosi cura di tutto quello che sono le sue necessità, sia fisiche che psicologiche.
Assolutamente. Qualche volta dobbiamo curare anche il medico e l'equipe.
Ha ragione. Lapsus freudiano.
Assolutamente. No, è necessario, è importante, perché è un carico emotivo importante. Ma il discorso proprio qualche volta noi ci accorgiamo che la situazione, il paziente non sta bene, anche se il dolore va bene, anche se respira bene, ma perché c'è dietro qualcos'altro, c'è dietro un problema sociale, finanziario. Pensiamo a un paziente che magari non può più lavorare ed è la fonte di reddito della famiglia, di una situazione che vediamo sempre più spesso oggi come oggi, di queste famiglie monopersona o al limite di una coppia magari anziana, in cui certo c'è la possibilità, la voglia, il desiderio di rimanere a casa, e come diceva giustamente Omar, la Fondazione Hospice è nata per questo, per aiutare quei pazienti che lo desiderano, non è un obbligo, di rimanere a casa il più possibile nella quiete della casa, nella serenità e nella sicurezza.
Non bisogna immaginare solamente l'anziano, anche se sicuramente è una percentuale certo. abbastanza grande nella casistica, però ci possono essere prima di tutto pazienti di qualsiasi età, e poi se una volta si immaginava il paziente di cure palliative come il paziente oncologico, adesso sono tante le patologie degenerative che vengono prese a carico.
Certo, noi l'abbiamo visto in questi ultimi anni, forse anche Omar potrebbe anche dirci un pochino come si sono distribuiti i pazienti, le patologie di cui abbiamo sicuramente dei dati.
Sì, sicuramente se una decina di anni fa l'85% dei pazienti seguiti era un paziente affetto da patologia oncologica, nel tempo appunto questi dati sono cambiati, questa distribuzione delle patologie è cambiata e le patologie oncologiche sono scese diciamo al 65% e sono aumentate tutte le altre patologie, tra cui in particolare quelle legate all'età, quindi a questo invecchiamento anche della popolazione, visto che l'80% dei nostri pazienti in fondo ha più di 65 anni e quindi con queste patologie legate all'età sicuramente troviamo anche le demenze, così poi come troviamo anche le altre patologie legate all'insufficienza d'organo, come possono essere malattie cardiovascolari piuttosto che anche neurologiche, anche troviamo tra quelle che sono aumentate nel tempo.
Certo, quindi sicuramente tra le malattie legate alle demenze ci sono il Parkinson, l'Alzheimer, solo per citarne qualcuna, ci sono le insufficienze cardiache, respiratorie, ci sono anche malattie penalizzanti come la SLA, insomma la casistica è ampia, dottore.
Assolutamente, a questo punto mi ricordo proprio che la prima paziente che ho avuto in carico a hospice 12 anni fa era proprio una paziente con una SLA, e che per me, che venivo da un ambito soprattutto oncologico, era tutto un altro mondo. Però è chiaro che l'avanzamento dell'età media, la capacità di cronicizzare le patologie sia oncologiche che internistiche, geriatriche, porta però a un innalzamento dell'età media con problemi che poi diventano anche sociali. Questi pazienti sono spesso vivono da soli, hanno magari una famiglia, hanno dei figli che magari per motivi lavorativi, come spesso succede ultimamente, si trasferiscono anche lontano, se non all'estero addirittura, per cui c'è la necessità di farsi carico anche di queste complessità nascoste, che non sono soltanto il sintomo, la gestione infermieristica del paziente, ma anche la costruzione di un supporto sociale che in effetti noi molto spesso facciamo molto, molto riferimento agli assistenti sociali, sia ospedalieri che fuori della Lega Cancro, proprio per o della Pro Senectute in questi casi, proprio per risolvere dei problemi che non sono risolvibili con i medicamenti o con un passaggio in più dell'infermiera. Queste ormai famiglie single, diciamo così, anche se sono anziani, sono poi un grosso problema che diventa preponderante.
Certo, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così da casa i nostri ascoltatori possono intervenire, possono farvi tutte le domande del caso. Quindi se come sempre preferite la formula del messaggino WhatsApp, potete scriverci allo 076 321 1113. Se invece volete approfittare dell'occasione per parlare con i nostri esperti, digitate lo 0848 030808. Dicevamo, lei è anche consulente, quindi fa da tramite tra la famiglia, così come anche la signora Manzambi, che tra poco chiaramente intervisteremo, tra la famiglia e tutti i vari operatori, quindi il settore sanitario. Si stava dicendo, si fa capo a tanti professionisti, a tante figure, probabilmente studiate il caso e capite anche di cosa ha bisogno il paziente, chi può aiutarlo, quali figure fanno parte della vostra rete?
Ma della rete Allora, come diceva prima, io sono quello che viene definito il medico di rete, faccio il medico ospedaliero nella clinica di cure palliative e di supporto dello IOSI, dell'ente ospedaliero cantonale, ma ho anche una percentuale che dedico alle consulenze a domicilio per hospice. Sono stato nell'area di Bellinzona, di Lugano e di attualmente soprattutto a Mendrisio, e lì si tocca con mano proprio e qualche volta si deve anche fare da tramite, non soltanto tra l'ospedale e la famiglia, non il paziente, la famiglia. Qualche volta si deve anche portare all'attenzione dei medici ospedalieri proprio questi aspetti nascosti che vanno al di là della clinica in senso stretto, ma che sono poi molto importanti. Infatti quest'anno sono a Mendrisio, la prima cosa che abbiamo fatto io e l'infermiera che lavora con me nelle consulenze intraospedaliere era proprio di attivare il servizio sociale, rendendolo attento fin qui arriva l'ospedale. Una volta che il paziente esce dall'ospedale ci sono questi problemi, pensiamoci prima. E per esempio Luisella è una che è sempre stata molto sensibile a queste cose, quando poi si va a casa dei pazienti e si trova una situazione che non è quella che qualche volta neanche il paziente descrive compitamente, cioè definitivamente. Si cerca un pochino di tenere un pochino di, giustamente, la privacy, ma anche poi se questa privacy nasconde dei problemi che sono poi causa di ricoveri ripetuti, degenze prolungate, allora sì che diventano un problema.
Uh-huh. Luisella Manzambi, come dicevamo, è infermiera, lei lavora proprio presso il domicilio dei pazienti, fa anche da tramite tra il medico e la famiglia e il paziente stesso. Dicevamo, cure palliative sono delle cure essenziali.
Sì, noi già quando lavoravo ancora in reparto di cure palliative amavamo questa definizione qua, ma proprio per dire che la cura è fino alla fine. E poi le possiamo chiamare come vogliamo, ma sono cure che permettono di vivere quello che c'è da vivere. E dunque sono cure fondamentali, le possiamo chiamare fondamentali, essenziali per far stare un po' bene, per continuare pur nella malattia la vita che c'è, nel miglior modo possibile. Poi quello che a me piace moltissimo, diciamo, di questa professione è proprio l'individualità del singolo, della singola persona. Non c'è una storia che si ripete, non c'è una situazione uguale all'altra, e questo è qualcosa di estremamente arricchente per tutti, anche per noi curanti. Non c'è una soluzione, le soluzioni vanno cercate. Alle volte ci sono, alle volte non ci sono nemmeno, a dire il vero, buone soluzioni, no? Noi parliamo spesso di casa. Casa alle volte non è il posto giusto, e bisogna ammettere che non è il posto giusto perché la malattia non lo permette, perché le risorse, fatto tutto quello che si poteva, non lo permettono. E ci sono tutta una serie di difficoltà che possono portare alla conclusione che casa in realtà non è il posto giusto, anche se si voleva. Forse la casa va ricostruita da qualche altra parte. E come diciamo noi, casa può essere anche altrove, no? In casa anziani, può essere anche in un istituto, insomma.
Beh, questo fa parte anche del vostro intervento, cioè se il paziente e la famiglia si sono messi in testa, perdonatemi questo termine, che casa potrebbe, dovrebbe essere il posto migliore, sta a voi, affiancandoli e in punta di piedi, far capire quando in realtà non è vero, perché non è vero, e li accompagnate magari ad arrivare a un cambiamento di decisione.
Sì, in realtà è un cammino che si fa insieme, insieme che si vede che in realtà ci sono tutta una serie di ostacoli che stanno diventando troppo grandi. Ed è lì anche la nozione di conoscere in tempo le persone, no? Spesso purtroppo le cure palliative sono abbinate alle cure terminali. Questo di nuovo è qualcosa che vorremmo un po' sfatare. In realtà ci sono delle patologie da cui non si guarisce, che diventano croniche, che evolvono nel tempo e che fanno tutta una serie di problemi. Ecco, cogliere il momento giusto dove affiancare anche qualcuno che si occupa di cure palliative può essere un aiuto per vivere meglio tutto quello che rimane da vivere, è per noi anche più facile poi, conoscendo un po' la situazione, conoscendo la persona malata, conoscendo la famiglia, riuscire insieme proprio a prendere le decisioni che vanno prese man mano, perché man mano ci sono tante decisioni che si prendono in realtà.
Certo, beh, l'ha sottolineato lei, non esistono solamente i malati oncologici, ci sono tante patologie degenerative che quindi durano davvero anche tanto tempo, hanno un'evoluzione sull'arco di anni e quindi è bene, come stava spiegando, cercare di anticipare, di cominciare presto, di conoscersi bene, perché comunque le cure palliative non incidono né positivamente né negativamente sul decorso della malattia, ma possono cambiare tantissimo quello che è la vita del paziente e di chi lo sta accompagnando, quindi anche tutti i parenti, i caregiver, come si dice al giorno d'oggi.
Sì. Sì, penso che sia anche importante, alle volte non è sempre così facile da spiegare dove ci collochiamo. In realtà il paziente spesso ha la sua famiglia, ha i suoi curanti di riferimento che possono essere il medico di famiglia, infermieri di un ospitex pubblico, privato, infermieri indipendenti, insomma la rete che noi definiamo prima linea, infermieri, fisioterapisti, magari un sostegno già psicologico, magari no, e noi non andiamo a sostituire proprio nessuno, assolutamente, siamo solo, diciamo così, un sostegno in più. Un sostegno in più che può essere consultato, non andiamo, diciamo così, andiamo per delle consulenze, dunque possiamo essere consultati, possiamo dare il nostro parere, possiamo dare i nostri consigli, nel senso proprio di fare un percorso che sia il più possibile, diciamo così, di supporto per la persona, ecco, che lo possa vivere il meglio possibile la persona stessa e la famiglia. Per cui non sostituiamo nessuno, è un percorso che si fa insieme. Per questo alle volte succede di conoscere le persone, magari anche veramente tempo prima, ma questo ci permette anche di conoscere un attimino quali sono i loro desideri, cosa è importante per loro, cosa non vorrebbero proprio che capitasse. Insomma, sono degli incontri che ci fanno capire meglio, ci aiutano.
Un nostro ascoltatore ci chiede: ma come funziona? Di solito è la famiglia che fa una richiesta o il paziente, oppure è un medico a dire se il paziente ha bisogno di essere accompagnato con le cure palliative, dottore?
Ma allora, l'annuncio alla Fondazione Hospice, l'annuncio delle cure palliative, è fatto, può essere fatto da chiunque, dal medico specialista, dal medico di famiglia, dalla famiglia, dalla prima linea, come che ha definito Luisella poco fa, dal paziente stesso. Ormai sulla pagina Facebook di Hospice ci sono gli estremi per raggiungerci, c'è anche un formulario che richiede come unica formalità l'assenso del medico curante, il medico di famiglia, perché, come diceva giustamente Luisella, noi non ci sostituiamo a lui. Lui è come, noi siamo i suoi consulenti, e Luisella e le sue colleghe sono le consulenti della prima linea infermieristica. Con tutto quello che facciamo noi medici e loro infermiere è sempre concordato con chi sono la prima linea, che può essere medico, che deve essere medico e infermieristica. Quindi da questo punto di vista è uno scambio di continuo di informazioni, di pareri e di decisioni che vanno condivise per il benessere del paziente. Quindi l'annuncio può arrivare da chiunque, eventualmente la famiglia può parlare col medico di famiglia, che poi ci contatta.
Omar Vanoni, non tutti i pazienti che vengono segnalati poi rientrano nei casi che voi seguite. C'è un po' un aumento di pazienti che rifiutano poi le cure palliative?
Sì, abbiamo notato negli ultimi anni questo dato. Effettivamente, se ogni anno ci vengono segnalati circa 500-550 pazienti che potrebbero beneficiare del nostro servizio, in realtà poi circa un 20%, quindi diciamo un centinaio di questi pazienti non entra, o perché magari cambia percorso, diciamo, quindi viene magari trasferito in una struttura, o potrebbe esserci un decesso, potrebbe esserci un miglioramento o un peggioramento della situazione. E però abbiamo notato appunto questo maggiore rifiuto da parte proprio dei pazienti, che magari all'inizio si pensava, tramite il medico curante, che in fondo è uno tra i maggiori enti segnalanti, quindi uno dei maggiori attori che ci segnala i pazienti, insieme in pratica ai reparti ospedalieri e altri specialisti, diciamo, medici specialisti. E può darsi che poi magari ci sia un cambio di idea, e come discutevamo anche prima tra di noi, proprio anche il fatto che effettivamente sarebbe opportuno avere una segnalazione precoce per permetterci veramente di supportare il paziente e la famiglia in un percorso che sia il più efficace possibile per garantire la qualità di vita migliore del paziente, per migliorare, diciamo, per ottimizzare le risorse che possono essere messe in campo. E può darsi che effettivamente queste cure palliative sono effettivamente un po' più precoci di prima, e quindi magari qua poi escono anche magari pensieri come: ma magari non è il momento, non è il momento opportuno, è troppo presto, quando in realtà, quando appunto si vedono certi segnali, probabilmente è opportuno, ecco, attivarci precocemente noi, così come altri servizi.
Tra pochissimo approfondiremo questo tema. Ci sono diversi ascoltatori che ci stanno segnalando, noi non ce ne accorgiamo, in cuffia sentiamo bene, che oggi sentono le voci un po' a scatti, frammentate, vanno, vengono, spariscono. Allora prendiamo seriamente la vostra segnalazione, ci ascoltiamo Don't Speak, cerchiamo di vedere se risolviamo il problema. Stiamo parlando oggi alla consulenza di cure palliative. I nostri ospiti sono Omar Vanoni, direttore della Fondazione Ospis Ticino. Con lui ci sono il dottor Roberto Luraghi, che è medico specializzato in cure palliative, e Luisella Manzabi, che è infermiera consulente e appunto specializzata in cure palliative, e Maria Grazia Buletti, giornalista divulgativa. Ci scusiamo, ci hanno segnalato appunto che in alcune zone della regione la ricezione radio non è perfetta, purtroppo è una cosa che non dipende da noi. Ci scrivono: vorrei ringraziare tantissimo tutte le figure professionali che ruotano intorno alle cure palliative. Ogni persona fino all'ultimo momento ha una dignità che dobbiamo preservare e che noi stavamo dimenticando. È proprio questo, Luisella Manzabi, che stava dicendo: ogni persona deve sentirsi protetta, sostenuta, curata, si deve veramente far di tutto per rendere la vita più facile possibile, insomma.
Sì, da una parte, ma mi verrebbe da dire forse innanzitutto capire cosa desidera, capire cosa è importante per quella persona. Succede abbastanza, come infermieri, no? Noi siamo abituati a mettere a posto, a sistemare, a fare tutto, e quando arrivi in una casa, magari per me una priorità è quella, che certe cose magari la vedo così, e chiaramente poi invece bisogna partire da quello che è il bisogno della persona, perché quello è da dove bisogna partire. Poi dove si arriva lo vediamo man mano insieme, ma bisogna partire proprio lì dove è il paziente, come diciamo spesso. Alle volte noi vediamo dei sintomi, diciamo: ma caspita, come si fa? Ma in realtà non è quello il problema principale. E non so, adesso io lavoro in questo ambito da tanti anni, e l'unica cosa che mi viene da dire è proprio partire lì dove è la persona di cui ci dovremmo occupare, dove è la famiglia, e da lì cominciare insieme. capirsi, capire cosa si può fare, cosa... Sì.
L'ascolto. Ma molto spesso ci sono dei pregiudizi, delle paure. A volte è il paziente stesso che non gradisce nessun tipo di ingerenza nella sua vita, non è magari disposto ad aprire le porte, ad accogliere qualcuno. A volte sono i parenti stessi che dicono: ci siamo noi, cerchiamo di fare il massimo, ci prendiamo noi cura del nostro caro, e non sono sempre capaci di chiedere aiuto.
Sì, sì, certamente capita anche quello, capita anche che non si riesce a organizzare l'aiuto di cui hanno bisogno anche quando lo chiedono, perché c'è anche, parlando di casa, sicuramente si va incontro anche tutta una serie di difficoltà proprio pratiche che non sono sempre facili da superare. Però questo secondo me fa un po' parte del percorso, cioè se una famiglia fa più fatica di altre ad accettare certi aiuti, allora bisognerà poi pian piano trovare altre strade. E è veramente non posso altro che dire che è veramente un percorso, è un percorso che non ce n'è uno, questo che è interessante.
Dottor Luraghi, molto spesso sono gli anziani ad aver bisogno di cure, di sostegno, e soprattutto all'interno della coppia, che ha vissuto insieme una vita, quando uno dei due si ammala, ha bisogno di questi aiuti, il coniuge sano pensa di continuare lui ad assisterlo, ad aiutarlo.
Sì, è un percorso naturale, se vogliamo, che dobbiamo accettare, ma che dobbiamo in un certo senso ricondurre a più miti consigli. Sicuramente, come dicevamo prima, un aiuto dei caregiver è utile. Ci sono, per esempio, recentemente anche ho visto delle mogli, anche di pazienti giovani, che erano, o meglio, pazienti giovani che maschi, che avevano una certa remora a farsi fare l'igiene magari da personale di sesso femminile, e la moglie si metteva a disposizione per sostituirla anche se era ricoverata in ospedale. Questo è ovviamente fattibile, noi le possiamo aiutare. A domicilio si cerca sempre di sintonizzarsi su un po' quella che è la lunghezza d'onda della famiglia. Come diceva Luisella, non c'è un modello, non c'è, come si dice adesso, anche un algoritmo di presa a carico. Ci si deve adattare, un po' come fare un vestito su misura. Ci sono pazienti che riescono a stare a casa, mi ricordo di pazienti che sono stati seguiti bene a domicilio, a lungo, dalla moglie, dalla famiglia, e però non si sentivano di fargli passare gli ultimi giorni a casa, a morire, quando si è arrivati proprio... Ma invece ci sono altre famiglie che, nonostante tu possa mettere in piedi un impianto di curanti anche adeguato, loro si sentono sicuro solo in ospedale. Bisogna adattarsi, bisogna andare, ripeto, a caso per caso.
Un ascoltatore ci scrive: purtroppo tante volte ci sono anche i coniugi reticenti, è il caso di un mio amico con la mamma affetta da Alzheimer già da tempo, il papà non voleva personale in casa, la conseguenza è che poi si sono logorati tutti e alla fine hanno provveduto quando il papà è andato in esaurimento. Purtroppo bisogna essere preventivi perché si possa accompagnare il malato fino alla fine serenamente. Non va mai dimenticato comunque che si tratta di un carico fisico e emotivo importante.
Certo, il discorso è che noi, ripeto, ci dobbiamo adattare a quello che sono le richieste del paziente, dei curanti e della famiglia. Qualche volta, per quanto tu possa essere bravo a comunicare, a spiegare, a organizzare, è la famiglia stessa che a un certo punto deve toccare con mano i propri limiti. E noi cerchiamo di fare in modo che questo non sia mai traumatico, cioè che questo non arrivi a un burnout familiare, a un burnout dei curanti, ma la nostra esperienza dovrebbe aiutarci a individuare fin dall'inizio, qualche volta ci riusciamo, siamo bravi, quelle situazioni lì in cui sai, ok, noi possiamo arrivare fin qui. Se la famiglia, perché come dico sempre, il paziente una volta che è fuori dall'ospedale fa quello che vuole a casa sua, quindi dobbiamo anche un pochino accettare quelle che sono le loro richieste e fare il possibile.
Certo, e quindi Luisella Manzambi, oltre a fare anche degli interventi proprio di aiuto quotidiano, di ascolto eccetera, quali sono un po' i vostri compiti? Quali nei confronti del paziente, quali nel confronto dei caregiver?
Beh, di solito è così che conosciamo in un primo momento il paziente e la famiglia, e di solito cerchiamo veramente sempre il più possibile di coinvolgere i curanti già presenti, medico di famiglia, gli infermieri, i curanti che già l'hanno preso in carico. Contattiamo, abbiamo anche lì un rapporto diretto con i vari specialisti che sono spesso all'interno però degli ospedali. Dopodiché si valuta un po' come continuare la presa in carico, dunque ci sono situazioni dove veramente il contatto con la famiglia e con il paziente è relativamente frequente e ci sono situazioni invece dove siamo quasi più consulenti della prima linea, cioè quasi più la prima linea, nel mio caso gli infermieri con i quali ho contatto e che poi tramite loro si arriva, diciamo così, al paziente e alla famiglia. In linea generale con la prima linea il contatto è molto frequente. Al paziente e alla famiglia si arriva secondo il bisogno. Mm-hmm. E da lì si va avanti, direi. Ci si pone degli obiettivi, ci si pone cosa è raggiungibile, cosa no, su cosa bisogna lavorare, su cosa non si può lavorare perché la situazione è quella, e va invece fatto un lavoro un po' di di accettazione di quello che sta capitando, e sì, si cerca man mano di trovare la via.
In generale c'è una figura di riferimento, si cerca di avere sempre lo stesso personale, quindi le stesse infermiere che più o meno ruotano all'interno di una famiglia per creare anche da un lato una continuità, ma dall'altra se poi c'è questa modalità, questo bisogno d'ascolto da parte di tutti, che subentri la conoscenza, la fiducia, la capacità anche di intuire col tempo le cose non dette.
Sì, diciamo che a livello di equipe, sia a livello medico sia a livello infermieristico, si cerca di seguire ognuno, diciamo così, i pazienti e le famiglie che abbiamo conosciuto in prima visita. Poi dipende un pochettino ovviamente dalla presenza, quando c'è per esempio un bisogno più urgente, ecco lì va chi diciamo c'è quel giorno. Cerchiamo di darci delle consegne, cerchiamo di darci delle informazioni che siano diciamo così utili anche nel caso non si sia conosciuto prima il paziente proprio di persona, ecco, diciamo, cerchiamo di avere anche in quel senso una continuità su quello che è stato fatto, su quello che è stato deciso, su quello che si è discusso, sui problemi principali, così che anche i colleghi che dovessero subentrare si ritrovano, ecco, in quello che è stato fatto fin lì.
L'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, verrà organizzata una serata particolare organizzata proprio da Hospice Ticino in occasione del proprio 25esimo anniversario. La serata in particolare è stata organizzata per il 17 di ottobre al Cinema Lux di Massagno a partire dalle 19:30 e No, ho sbagliato, scusate, la serata è il 21, ma le iscrizioni sono da fare entro il 17 di ottobre. Ci saranno presenti diversi relatori. Maria Grazia Buletti, sarai tu la conduttrice, moderatrice. La moderatrice. Sì. Tra gli ospiti ci sarà Daniele Finzipasca, conosciutissimo, che è stato caregiver. E purtroppo lui ha perso la moglie tanti anni fa e parlerà della sua esperienza. Tu hai già avuto modo di parlare lungamente con lui. Che cosa racconterà al pubblico?
Allora, cosa racconterà il pubblico? Non lo diciamo qui per esteso, perché sarà molto bello vivere proprio con noi questo colloquio, questo momento di profonda condivisione con Daniele Finzipasca, che non merita di presentazioni perché lo sappiamo tutti, autore, regista ticinese, tra l'altro molto molto bravo e capace. E questo momento proprio di condivisione ci permetterà di entrare insieme a lui con delicatezza in quello che è il mondo dei familiari che stanno accompagnando, che hanno accompagnato un loro caro. E quindi sì, ho parlato con lui a lungo e sono veramente onorata di averlo mio ospite, proprio perché non abbiamo preparato una vera e propria scaletta, come si dice in gergo. Ci riserveremo proprio di guardarci negli occhi e di percorrere insieme quello che è la parte concreta, ma anche la parte, soprattutto quella emotiva, di chi come familiare e come paziente si trova a vivere anche per lungo tempo un percorso del genere. Lui ne ha parlato con me in un modo molto sereno che cercheremo così di riportare al pubblico che verrà a vederci. Volevo anche aggiungere che dopo il colloquio con Daniele Finzipasca, la compagnia Patatas Bravas metterà in scena uno spettacolo diretto e interpretato da Luna Scolari, che sarà affiancata da Benedetta Iele e Atanasia Chatzingiamaki, spero di averlo detto giusto. E si tratta di un racconto ironico e poetico che va ad esplorare relazioni, desideri e fragilità attraverso il corpo, no? Quindi attraverso la voce dell'immaginazione, quindi un viaggio teatrale tra realtà e visione, e qual è il rapporto di questo tema con le cure palliative. Beh, questo linguaggio teatrale, poetico e fisico dello spettacolo metterà in scena corpi che si prendono cura uno dell'altro, dialoghi sospesi tra presenza, assenza e quella necessità di dare un senso anche ai gesti più semplici, e così come nelle cure palliative, no? Dove abbiamo sentito dai nostri ospiti, non si cura solo la malattia ma si accompagna la persona. Ecco, in quel modo anche sulla scena si racconta un accompagnamento, no? Non verso una guarigione ma verso la comprensione, l'accettazione, la dignità e comunque una migliore qualità dei giorni.
Beh, questa serata, come detto, sarà settimana prossima, martedì prossimo nello specifico, è completamente gratuita, aperta a tutti, però visto il contingente di posti è bene iscriversi, bisognerebbe farlo entro il 17 di ottobre, basta entrare in internet nel sito di Hospes Ticino e ci si può annunciare. Qualcuno ci scrive: ho appena perso la mia cara mamma e sono grata per averla potuta accompagnare negli ultimi giorni in modo sereno, cantando, ascoltando musica, pregando, accarezzandola, eccetera. Un'esperienza molto arricchente che auguro a tutti, e questo mi permette di vivere in pace adesso la vita, anche ora, senza di lei. È un messaggio molto importante. Il caregiver ha proprio bisogno in molti momenti, dottor Luraghi, di aver lui stesso accompagnato la persona.
Assolutamente, perché questo è il risultato di non escludere i caregiver, i familiari, anzi dargli un ruolo, dargli un'importanza, anche se noi diciamo che se il paziente è una madre e la figlia è un'infermiera, la figlia deve fare la figlia, anche se è un'infermiera magari bravissima, certo è una mano in più, però il suo ruolo è quello della figlia. E dare un ruolo a un familiare è il modo migliore per poi fargli superare il lutto, anche se ricordo che ci sono delle associazioni a cui le infermiere di hospice partecipano che assistono, seguono i parenti anche dopo il decesso del paziente, proprio perché ci sono situazioni che lo meritano.
Beh, sicuramente poi quando si viene accompagnati come parenti da questo intervento delle persone formate, danno dei consigli molto importanti quando si è sopraffatti anche dai sentimenti, dalla situazione, non si è sempre lucidi e capaci di ragionare, di capire che cosa è davvero bene per il nostro caro, e soprattutto aiutano anche nell'alleggerimento dei compiti.
Sì. Sì, però ripeto, è proprio un bisogno. Poi ci sono quelli che esagerano, lo dicevamo prima, sono quelli che no, non voglio nessuno, faccio tutto da solo finché ce la faccio. Però dando, ripeto, un ruolo a queste persone, li si fa partecipi di questo viaggio, di questo accompagnamento, e che sicuramente non è come stare dietro una vetrina a guardare gli altri che fanno le cose. Si ha un significato, si ha un peso, e che poi è arricchente, è gratificante nel dopo. Quindi sicuramente c'è la possibilità sicuramente di dare un posto a questa gente. Non vogliamo mettere da parte nessuno, anzi, come dicevamo prima, una volta eravamo molto più stringenti sulla presa a carico dei pazienti, era necessario che ci fosse col paziente sempre qualcuno, però il cambiamento sociologico di questi decenni ha portato a famiglie sempre più piccole, sempre più ristrette, e quindi dobbiamo far di necessità virtù di queste situazioni.
Non bisogna nemmeno dimenticare che comunque la società ha avuto una certa evoluzione, è cambiata la costellazione familiare, ci sono tante persone sole, anche anziani che al limite hanno solo il coniuge con loro, ci sono quelli che magari sono già soli, sono rimasti vedovi, vedove, c'è chi ha i figli lontani per ragioni logistiche, professionali, e quindi non tutti possono contare anche sui caregiver.
Certo, qualcuno qualche tempo fa mi ha fatto notare che era stata coniata anche la terminologia quarta età. Non siamo più nella terza, ma anche nella quarta. Abbiamo seguito pazienti sopra i 90, abbiamo una paziente a Mendrisio di 102 anni. Capite che queste sono situazioni che poi si fa. Se la paziente ha 102 anni, i caregiver quanti possono averne, se sono le figlie o i figli? Quindi che volta ci si deve prendere un po' carico anche di queste situazioni un po' estreme, lo ammetto, però il problema è tutto lì. Sono cambiamenti della società, l'età media si avanza, le situazioni anche, ripeto, poi anche nell'età intermedia, ripeto, il malato in età di lavoro che non può più lavorare, come facciamo, le cure, le casse malati e tutto quanto, sono notizie di tutti i giorni, quindi sono, ripeto, quelle complessità nascoste che vanno a pesare sull'ambiente familiare.
E allora forse è anche importante a Omer Vanoni dire proprio che grazie al contributo del Cantone dei Comuni e anche ad alcune donazioni sono gratuite tutte le prestazioni del servizio.
Sì, noi possiamo solo ringraziare i comuni e il Cantone che ci finanziano come servizio d'appoggio ai sensi della legge sull'assistenza e la cura a domicilio, come lo sono altri servizi di trasporto, servizi come centri diurni, eccetera. Quindi comuni e cantoni investono per fare in modo che ci sia questo sostegno, questo supporto alle persone, ai cittadini che possono così rimanere a casa, evitando chiaramente ricoveri impropri o ospedalizzazioni, eccetera. Quindi da una parte anche cercando di contenere i costi, d'altra parte offriamo molte prestazioni, la casistica aumenta, il numero di pazienti è cresciuto molto negli anni, negli ultimi 5 anni è cresciuto del 30%, mentre nei 10 anni precedenti era cresciuto solo del 15%, quindi diciamo c'è stata una grande crescita recentemente dei casi seguiti, forse anche un po' perché si è vittime del proprio successo, tra virgolette, nel senso che chiaramente poi le cure palliative vengono conosciute, se si riesce a instaurare dei rapporti, delle buone relazioni con la rete di cura, poi si riesce a far bene e chiaramente si viene anche attivati. D'altra parte appunto aumenta la necessità di risorse e quindi grazie anche a donazioni private noi riusciamo a offrire anche qualche servizio in più di quello che c'è garantito diciamo da parte delle autorità comunali e cantonali.
Io ringrazio tutti voi per essere stati qua con noi, per averci dato tutte queste informazioni, per aver risposto alle domande dei nostri ascoltatori. Ricordo ancora una volta la serata, martedì prossimo, il 21 ottobre, Cinema Lux di Massagno, a partire dalle 19:15, verrà ospitato Daniele Finzipasca, che racconterà la sua esperienza. Sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale a cura della compagnia Patatas e sicuramente sarà per voi l'occasione di incontrare tanti professionisti del settore ed avere qualche risposta. Vi auguro buon pomeriggio e se volete ci ritroviamo domani.